TV Radio Network News, giornale radio del Belice.
Buona giornata, buon ascolto, buon fine settimana. Oggi sabato 22 aprile 2017, benvenuti all'appuntamento con l'edizione locale delle news di RCV Radio Network. Salvatore Graffeo al microfono, apriamo questa edizione con la pagina dedicata alla cronaca giudiziaria. Il giudice per l'udienza preliminare di Palermo, Fabrizio Anfuso, ha condannato a 16 anni di carcere Niccolò Nicolosi e Attilio Fogazza. I due vengono ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio di stampo mafioso di Salvatore Lombardo, ucciso nel 2009 a Partanna. A sparare sarebbe stato il Nicolosi, mentre il Fogazza sarebbe stato alla guida dell'autovettura, una Polo, con cui venne raggiunta la vittima. Entrambi, alcuni mesi dopo l'arresto, hanno deciso di iniziare a collaborare con la giustizia e hanno confessato l'omicidio. Il giudice non ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione. I pubblici ministeri Francesco Grassi e Carlo Marzella avevano chiesto 12 anni e 8 mesi per Nicolosi e 12 anni per Fogazza. Dopo anni nei quali non si era riuscita a comprendere chi e perché avesse ucciso Salvatore Lombardo, nell'autunno del 2015 polizia e carabinieri hanno individuato il possibile movente e i presunti responsabili nell'ambito delle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia per la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, al quale il presunto boss Domenico Scimonelli sarebbe vicino. Le indagini avevano individuato quale mandante dell'omicidio proprio lo Scimonelli, che è sotto processo davanti alla corte d'assise di Trapani. Salvatore Lombardo venne ucciso con due fucilate a Partanna davanti al bar Smart Café il 21 maggio del 2009. L'uomo sarebbe stato punito per il furto di un furgone a carico di merce del supermercato Despar, del quale Scimonelli sarebbe stato il gestore di fatto. Coinvolto nell'operazione Hermes dell'agosto del 2015, il 2 maggio dello scorso anno Scimonelli è stato condannato a 17 anni di carcere dal giudice per l'udienza preliminare di Palermo Walter Turturici. Una villa in fase di ultimazione a Sciacca tra la via Lido e la via Allende sottoposta a sequestro a giugno del 2014 dai carabinieri e dagli agenti della polizia municipale che operano presso la procura della Repubblica di Marsala ha portato alla condanna per l'ipotesi di reato in concorso di abuso edilizio e abuso di ufficio del proprietario Giuseppe Di Giovanna, ex ingegnere capo del comune, del dirigente del settore urbanistica dell'ente Giuseppe Bivona, del funzionario dell'ufficio tecnico comunale a Cursi a Giuseppa Russo. Per tutti il giudice Alberto Davico ha disposto la pena di 10 mesi di reclusione con la sospensione condizionale e la non menzione. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. Per Di Giovanna la sospensione è condizionata alla demolizione delle opere. E cambiamo argomento. A Castelvetrano i lavori di realizzazione dell'Urban Center, completati già da alcune settimane, hanno reso possibile la piena fruizione della struttura che sarà presto operativa. A questo proposito il sindaco di Castelvetrano Felice Errante ha dichiarato: abbiamo seguito e portato a compimento un'opera che aveva ottenuto un finanziamento della comunità europea nel corso della precedente amministrazione. Un'opera che ha avuto una duplice valenza, quella di riqualificare gli splendidi spiazzi della collegiata dei Santi Pietro e Paolo e quella di creare una struttura di presidio e supporto ai processi di trasformazione della città, creando un ulteriore punto attrattivo per il sistema delle piazze. Abbiamo scelto, ha proseguito Errante, di non inaugurarla per evitare qualunque tipo di strumentalizzazione, stante la delicata situazione che stiamo vivendo, ma auspichiamo, ha dichiarato ancora il primo cittadino castelvetranese, che la prossima amministrazione comunale saprà valorizzare il sito quale strumento di conoscenza, ricerca, riflessione, formazione e confronto sui temi di architettura e paesaggio urbanistica, coinvolgendo cittadinanza, istituzioni, operatori economici e sociali e culturali, promuovendo comunicazione, dialogo e partecipazione. Si tratta di un laboratorio urbano aperto alla società civile per promuovere il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti e per lo sviluppo sostenibile della città, ha dichiarato l'assessore ai lavori pubblici Girolamo Signorello. Offriremo ai cittadini e ai visitatori uno spazio dinamico all'interno degli ambienti magici della collegiata, con un progetto concepito nel rispetto assoluto dell'alto valore artistico degli spazi in cui viene ospitato e che sarà motivo di richiamo per il centro storico. Presentata ai sindaci del Trapanese la nuova rete ospedaliera del territorio è stata disegnata in modo certosino, una rete ospedaliera che si configura come un'applicazione rivoluzionaria, ha dichiarato il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Giovanni Bavetta. Ci consentirà, ha dichiarato ancora Bavetta, di superare le doglianze profilatesi nel tempo sulla carenza di personale e disegnare nuove figure professionali all'interno dei nostri ospedali, che consentirà di pianificare i livelli di assistenza e che nel delineare minuziosamente i compiti degli ospedali scongiura il rischio che questi si occupino di competenze demandate alla rete territoriale, circostanza spesso verificatosi a cui si ovvia con la nuova rete. All'incontro era presente anche l'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi. Affinché i risultati siano concretamente realizzati, aggiunto ancora Bavetta, risultano imprescindibili sia la partecipazione di tutti i soggetti pubblici interessati, sia la condivisione del cittadino, perché l'obiettivo comune da porsi è dare un'offerta sanitaria modellata sulle reali esigenze dei cittadini utenti. Questa rete, infine, ha dichiarato ancora Bavetta, offre elementi di offerta sanitaria di altissimo livello, come ad esempio la previsione della neurochirurgia a Trapani, che insieme a chirurgia toracica e vascolare ne fanno il centro più appropriato per ictus e politrauma. Nel corso della conferenza sono intervenuti il sindaco di Trapani Vito Domiano, di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi e di Castelvetrano Felice Errante, che hanno espresso apprezzamento per l'adozione della nuova rete. Nel suo intervento l'assessore alla salute Gucciardi ha dichiarato: la riorganizzazione degli ospedali della provincia ha condotto ad una rete ideata come un unico grande ospedale. Si tratta, ha sottolineato l'assessore, di una rete fondata su un nuovo modello organizzativo che segna il superamento dell'errato e obsoleto concetto dell'ospedale sotto casa, realizzando una nuova sanità concepita sulla complessità della patologia e sull'intensità di cura, che applica in senso compiuto l'articolo 32 della nostra Costituzione. Oggi, ha proseguito Gucciardi, invece, un nuovo modello che progetta gli ospedali sulla rete dell'emergenza-urgenza. Si riconosce ad ogni cittadino lo stesso diritto alla salute e alla vita, perché questo modello non privilegia più l'ospedale più vicino, se questo non è attrezzato per l'intensità di cura che si profila necessaria per realizzare quel grande ospedale che è la nostra rete. Non sono stati tagliati né reparti né discipline, ma sono state razionalizzate le funzioni. Un tipo di esempio, ha dichiarato ancora Gucciardi, è costituito dall'ospedale di Trapani, dove era inconcepibile, stante la presenza di una chirurgia toracica, di una chirurgia vascolare e di una neurochirurgia, che vi fossero solo 3 posti di terapia intensiva, che infatti nella nuova rete ospedaliera sono stati elevati a 16. Per quanto riguarda il discorso delle ambulanze, Gucciardi ha spiegato che erano state contate solo i mezzi di soccorso avanzato, perché l'emergenza urgenza territoriale del 118 non fa parte della rete ospedaliera, ma è una rete a parte sulla cui progettazione si sta lavorando in assessorato. È certo però, ha affermato Gucciardi, che nessuna delle 251 ambulanze presenti in Sicilia sarà soppressa. Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetta ha comunicato che, con parere positivo da parte della regione, è stata approvata da parte del Ministero dell'Ambiente l'istruttoria congiunta via AIA per l'aggiornamento del progetto Green Refinery, che prevederà la realizzazione di un nuovo impianto di steam reforming in grado di produrre 40.000 cubi di idrogeno da utilizzare per le unità di isomerizzazione di deossigenazione. Il progetto nel suo complesso avrà delle ricadute positive in termini ambientali, considerando che per esempio saranno riduzioni nelle quantità di inquinanti emesse rispetto al ciclo tradizionale di raffinazione del petrolio di circa l'80%. Eletto il nuovo organigramma dirigenziale della sezione provinciale dell'Avis di Trapani, nella sede compabellese del comitato provinciale, cerimonia di insediamento del neo presidente Francesco Licata, alla presenza di tutti i presidenti delle Avis comunali della provincia di Trapani. Durante l'assemblea il presidente provinciale ha nominato il comitato esecutivo che lo affiancherà nel quadriennio 2017-2020. A conclusione dell'assemblea, il presidente Licata ha illustrato le linee guida che caratterizzano l'azione dell'Avis provinciale di Trapani nel quadriennio 2017-2020, accentuando la discussione sul primo nodo importante relativo alla scadenza della convenzione con l'azienda sanitaria provinciale di Trapani nel 2018. Oggi a partire dalle ore 17 a Castelvetrano, nel sistema delle piazze, la Sagra del Carciofo, un'iniziativa dell'associazione Pro Loco Selinunte Triscina presieduta da Giuseppe Catalanotto. Durante la Sagra, stand con prodotti tipici, punti di ristorazione dedicati al carciofo con i tradizionali carciofi arrostiti, frittate di carciofi, tabulè ai carciofi, sushi al carciofo, rasoio al carciofo, sfince e pane nero di Castelvetrano, primi e secondi a tema. Ci saranno anche dei punti di pasticceria e gonfiabili per bambini e musica in piazza. Domani, domenica 23 aprile alle 16.30, nell'ex chiesa della Addolorata a Campobello di Mazara si terrà la quarta edizione della Primavera delle Donne, manifestazione promossa dall'associazione Eva Club con il patrocinio dell'amministrazione comunale. L'incontro, che sarà incentrato sul tema storie di donne, rappresenterà un'occasione per affrontare importanti tematiche sociali, quali quello della parità di genere, della lotta contro ogni forma di violenza e di sopruso. Interverrà la manifestazione anche il vice sindaco, dottoressa Antonella Moceri. A Santa Margherita di Belice, favole da leader per leader della favola di Mario Sparacia. La presentazione appunto della pubblicazione di Mario Sparacia si terrà presso il ciclo dei maestri oggi alle 17.30. Interverranno Saverino Giordano, Antonella Lombardo, Lidia Riscica, Mariano Paces, Joseph Cacioppo. Sarà presente anche l'autore. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione di RCV Radio Network. Grazie per l'ascolto, ancora al più cordiale buona giornata e appuntamento alle prossime edizioni.
RCV Radio Network News, l'informazione dal Belice in tempo reale.